Ismael.
Town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Oh baby, my belly.
Poi chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Cinque un minuto, buon pomeriggio a grandi e piccini, a belli e brutti, a tutti vicini e lontani e lontane.
Come sei ecumenico di smacchione? Come mai? Perché ti senti l'aria della vacanza,
No, parli, dici bene, Alone, ecumenico, perché oggi parleremo di church.
Le scarpe, quelle lì da Gaga?
No, parleremo di scisma, parleremo... E non di disma, di scisma.
Ah, sì, sì, sì.
Parleremo di scomuniche, perché ieri erano...
E noi l'abbiamo già presa, credo, Da due o tre papi fa.
Tu dovresti fare il coso lì, come si chiama, lo sbattezzo.
Lo sbattezzo, sì. Ma vabbè, adesso, forse esagerato.
Comunque, no, parleremo
è
di...
È comunque scomuniche. Burocrazia.
È buona rottura di balle, sì. Ero di scomuniche perché, insomma, ieri eravamo qui che... Come godevamo, diciamo, hai visto... La Chiesa si disgrega, noi atei stiamo vincendo. E
giù birra noi, birra. Per festeggiare.
Prosit! Vai di schnaps! E quindi oggi sentiamo un esperto per capire se davvero questo è uno scisma di portata epocale, se ha senso festeggiare, bere la birra per festeggiare, oppure no, cioè, oppure comunque... Il dio dei cristiani rimane lì ben saldo col suo bastone nodoso a controllarci,
a dispensare mazzate di qua e di là,
esatto,
ai progressisti e ai conservatori,
tutti. Tra l'altro abbiamo oggi anche la finale.
Cosa ti succede, Disma? Ti è andata di traverso la birra?
No, il grissino che ho mangiato prima.
Ma ti è rimasto in gola come un pellicano per ore.
Un pezzo sulla lingua che era incastrato.
Ok.
Abbiamo oggi anche la finale del Clash of Revolutions con la prof Roberta.
Eccola qua, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno prof, oggi ciao. L'ultimissima puntata della Clash of Revolutions.
È stato un lungo percorso.
Sono trovati in finale, diciamo, due
teste di serie. Diciamo.
No, una era la 32esima testa di serie.
Quale?
Secondo secondo il nostro, diciamo, consulente.
Ragazzi, cioè, se il Paraguay ha buttato fuori la Germania,
Paraguay.
Paraguay.
Ah, ma non nelle rivoluzioni.
No, nei mondiali.
No, stiamo parlando di calcio.
No.
È possibile.
Abbiamo, diciamo, secondo ChatGPT era la 32esima testa di serie, l'ultima, invece è arrivato in finale.
Ma l'intelligenza artificiale non è molto intelligente.
No, ma poi l'intelligenza artificiale è figlia del capitale, esatto. Che capisca di insurgenza, insurgenzia, ma va là.
Ricordiamo il tabellone del...
Ah no, minchia, ma dove lo vai a pescare il tabellone?
Ce l'ho qua. Allora, rivoluzione francese contro zapatismo. Beh, zapatismo è in finale, ZL è in finale, quindi... rivoluzione del 48 contro Spartaco, era passato Spartaco.
Sì.
Rivoluzione haitiana degli schiavi contro la jacquerie francese, haitiana è arrivata in semifinale.
Sì.
E ti dirò di più, se quella è classificata terza, perché stando ai numero di voti è stata terza.
Più della Comune di Parigi?
Più della Comune di Parigi.
Mamma mia.
Guerra dei contadini tedeschi contro la rivolta dei Ciompi. Non mi ricordo più
I
chi ha vinto, ma non
mi sembra
i
che avessero vinto i Ciompi.
Brava, i Ciompi, ma sono usciti. Poi c'era la rivoluzione russa con quella di Garofani e ha vinto.
Garofani.
Garofani al primo turno fuori dalle palle, la rivoluzione russa. Comune di Parigi contro la rivolta di Aristonico è passata la Comune di Parigi.
Sì.
Che però poi ha perso in semifinale.
In semi, sì.
Ed è arrivata quarta nella classifica totale. E rivoluzione cinese contro sandinista, era passata il sandinista.
Esatto.
E poi la cubana contro la rivolta di EUNUO.
Beh, gli avete messo contro veramente.
Vabbè,
ora che c'è stato Chap GPC.
La testa di serie. E vabbè, e niente, oggi c'è la finale ZLN contro la rivoluzione cubana.
Cavolo, chissà chi vince. Io dico Cuba.
Cuba.
Tu dici Cuba?
Io dico Cuba. Ho delle grosse difficoltà a votare. Grosse.
Perché non hai Facebook davanti?
No, vabbè. No, non ce l'ho. No, ce l'ho. C'ho Facebook dietro Sinner, qua che sto vedendo Sinner in diretta. Sì. Sta servendo per il match. Ma avremo un ospite, il quale sarà ancora più lacerato di noi.
Eh sì.
Perché sarà lui a raccontarci sia dell'insorgenza ZLN che della rivoluzione cubana.
Sì.
In quanto esperto di entrambi.
E non svegliamo ancora.
Non lo svegliamo, non l'avrà capito nessuno, figurati. Vabbè, non lo svegliamo.
Comunque al momento si può già votare sul nostro gruppo Facebook. Sta vincendo la rivoluzione cubana col 70%.
Ah, l'hai già messa?
Sì.
C'è l'effetto emotivo anche che incide.
Allora, c'è da dire che... Allora, sì, perché effettivamente le ZLN vive e lotta insieme a noi.
Sì, mentre Cuba...
Cuba sta tirando gli ultimi.
Cioè,
strangolata dal capitale, strangolata dal trumpismo di merda, strangolata di fatto anche un po' da noi. Che purtroppo non facciamo niente.
Non abbastanza internazionalismo.
Non abbiamo grande incidenza.
Anche se va bene, il nostro piccolo
estera.
Radio aveva raccolto un po' di medicine.
Sì, è vero, poco tempo fa, l'anno scorso.
Ma 2-3 mesi fa.
No.
Sì, questa stagione.
Era quest'anno?
Sì, ti assicuro.
Ah, è vero, hai ragione, è vero. È vero.
E ci manda Cree una raccomandata in cui viene come si dice, approvato il suo sbattezzo.
Ah, vedi?
Una raccomandata di andata e ritorno da Papa Wojtyla.
Ah,
non dal prevosto.
Però
ha passato subito.
È stato vero.
È
scritto in Comic Sans. È scritto in Comic Sans.
Sì, è vero. È scritto in
ma
Comic
porca
Sans.
Vacca, ma non ci credo.
Dall'arcidiocesi di Milano. Ma è incredibile.
In Comic Sans.
Perché usano sto font?
Ma non lo so.
Ma è un falso.
Ma non so,
anche secondo me.
Posso dire che ho dei dubbi.
Però è firmata da.
Va bene.
Da chi?
Da Don Mario. C'è scritto Don Mario responsabile. C'è scritto lui è responsabile degli sbattezzi.
Ma Don Mario è lo stesso di Bar Mario?
Che passa, mi dai, passa dai, la tonaca sul
fake.
Banco del bar,
sì.
No, vabbè,
ma
prof,
è un fake così.
Prof, ma te che sei insomma una di quelli lì, E come l'hai presa la situa qua? Che
l'ho scoperto praticamente venendo in radio, che non me ne ero minimamente. Vabbè, poi le febbre è nazi, quindi.
È morto, no?
È morto.
Le idee sono quelle, quindi cioè, anche se se ne vanno.
Un po' reazionare, quello che dicevamo
piangerà,
ieri.
Nessuno piangerà.
Quindi non te ne frega niente.
Ma no,
ma non trovi che il latino abbia questo fascino?
Sì, molto, guarda, molto un grande fascino.
Ma non è solo la questione del latino. Comunque. Vabbè, adesso ce lo dice il nostro esperto. Poi dopo parliamo di rivoluzioni.
Galli di Dio regnano sulla neve. Il loro nome ovunque si beve.
Schnaps, schnaps.
Un altro giro ancora,
gira fretta,
dalla sera all'aurora,
sulle piste impazzite, per dismaialone,
mi ti assoluti, altro che canzone.
Ai,
due leggende vive.
Maestati, cos'hai arditi?
Alone scia veloce come un falco.
Disma canta forte,
riempie il locale.
Wunderbar!
Che notte,
che spettacolo.
Il rifugio esplode, è già
carnevale.
Le sciatrici bionde,
le sciatrici more.
Perdono. Stanotte si vive.
Alone Disma.
Leggende viventi
sulla neve bianca.
Eterni e presenti.
Oh!
Prosi,
prosi.
No hai via.
Questa è la notte.
Questo è il nostro impero.
Alone Disma.
Sul trono di ghiaccio.
Vede la preschi.
Di questo passo abbraccio.
Che Kings,
nuovo singolo, hit single della Tyrol Crew, grandissimi.
Poi invernale,
lo so, ma perché loro guardano avanti, guardano già la prossima stagione, guardano il futuro. Ovviamente un testo inneggiante ai loro idoli. E noi non possiamo far altro che, come dire, accondiscendere rispetto ed essere così bonariamente paternalisti nei confronti di questo gruppo ormai anche affermato.
Sì, affermato tra i nostri fans
e le nostre dismalonettes.
Pupe.
Dove è finito il nostro ospite?
No, ma tanto prima parliamo di Church.
Ah, è il momento della Church.
Parliamo di questo incredibile scisma. Ma la... è davvero così incredibile? Lo domandiamo al nostro caro esperto Michele Pellegrini, che torna a essere il nostro esperto in veste di medievista, esperto in particolare di Sant'Ambrogio, se non ricordo male. E...
Ma non è assolutamente vero.
Sant'Ambrogio non è...
Mai ho studiato Sant'Ambrogio io.
Ma te non avevi
scusa, Sant'Ambrogio non era il medioevo, è epoca tardo-antica, cioè
appunto.
Ma te non avevi fatto un libro... Ma te non avevi fatto un libro su Sant'Ambrogio? Tu non avevi fatto
Sul capitolo del Duomo di Milano nel XII-XIII secolo.
Ma scusa, quel mappazzone incredibile che avevi scritto, che mi avevi anche regalato, non si chiamava...
Che evidentemente non hai letto.
No, ammetto di non averlo letto. Non si chiamava Sant'Ambrogio amico mio?
No, qualcosa del genere.
Una cosa del genere.
Non proprio così.
Vabbè, ma senti, ma lasciamo perdere...
Ma così con noi, oh mio amico, Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio, così? Bella.
Senti, esatto. Vabbè, ma questo scisma, questa scomuniche, di cui si parla, insomma, molto, particolarmente in Italia, sui giornali, oggi, online, TV, eccetera, è davvero una notizia?
No, assolutamente non è una notizia. Cioè, i lefebriani in realtà sono stati scomunicati late sentenze, quindi nel momento stesso in cui Lefebvre ha nominato i suoi primi quattro vescovi nel 1988.
Ah.
Questo è e questo rimane. Cioè, la novità di questi giorni è semplicemente una. Che di quei quattro vescovi nominati da Lefebvre nell'88 sono rimasti in vita due, e tutti e due anche molto vecchi oramai, ovviamente.
Cioè, a livello di non capire più.
Esatto, questa comunità, che è di fatto oramai una comunità scismatica dal 1988, ha bisogno di nuovi vescovi, perché i nuovi vescovi possono nominare nuovi sacerdoti, possono ordinare i sacerdoti, è per il punto. E che cosa succede? Succede che nonostante da sempre ci sia un tentativo di mediazione con questa fraternità di San Pio X, che sono, diciamo, è il nome tecnico delle Febriani, e c'era prima del 1988 e c'è stata dopo il 1988, siamo arrivati di nuovo allo stesso identico punto, cioè il fatto che il Papa intima i vescovi lefebriani di non nominare nuovi vescovi, loro tirano dritto e viene diciamo promulgata questa scomunica late sentenze. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento stesso in cui i lefebriani nominano nuovi vescovi, loro sono automaticamente scomunicati.
Ok, non c'è neanche bisogno che il Papa dica qualcosa.
No, lo dice e lo ha detto, però di fatto
nel momento è automatico.
Loro compiono il gesto e la cosa scatta in automatico.
Ecco, ma noi che speriamo in una società laica, secolarizzata, senza religioni, eccetera, questo ci dà un piede di porco per forzare la cassaforte delle religioni monoteiste? Oppure
e farle diventare un pantheon di polli e elefanti?
No, di sincretismo animista, no, non lo so.
Se si tratta di un pantheon di polli ed elefanti, sono sempre favorevole. Il tema è che più che altro non cambia nulla per noi atei, cambia il fatto che, o meglio, rimane abbastanza coerente con quella che è stata la posizione della Chiesa Cattolica da Giovanni Paolo II in poi, la chiusura rispetto a questa corrente, che è comunque una corrente ultraconservatrice, ultratradizionalista.
Ok, vabbè, quindi che loro prenda... Ma che bisogno c'è di scomunicarli di nuovo se li aveva già scomunicati, scusa?
No, non è che... è questo il malinteso. La confraternita, la fraternità San Pio X è già fuori dalla cristianità. L'atto in sé, quindi questa nuova nomina di vescovi che di fatto dal loro punto di vista che cosa fa? Dà continuità alla fraternità, perché nel momento in cui muoiono i due vecchi ce ne sono altri quattro, che possono esatto, sì, è più o meno, cioè è quel lato scuro della forza sostanzialmente,
certo,
no?
Certo, sì.
Nel momento in cui questi due muoiono ce ne sono altri che possono portare avanti la fraternità. E il gesto, diciamo, la posizione di Leone XIV da questo punto di vista è coerente con quello che aveva già fatto.
Ok, quindi
pure un conservatore, perché voglio dire, Giovanni Paolo II non era esattamente l'espressione della liberalità e della democrazia.
Abbiamo capito.
Senti, ma quanto i lefebriani in generale, ma quanto cubano? Cioè, che fenomeno sono? Cioè, sono
in quattro gatti.
Sono quattro gatti, ma credo, magari sono ricchi. Cioè, cosa hanno? Quanti fedeli ci hanno?
Considera che tutto questo sta avvenendo in Svizzera.
È in Svizzera, okay.
Di base la Svizzera tende a raccogliere quattro gatti, ma pieni di soldi. E però
gli internati
sulla Confederazione Elvetica. In realtà stiamo parlando di un movimento minoritario, cioè si parla di questi quattro vescovi, 200 o 300 sacerdoti e un numero relativamente limitato di fedeli. Sì, cioè, sì. Questi qua alla fine nascono negli anni 60 con questo Monsignor Lefebvre, che sostanzialmente critica e condanna tutto quello che è stato il Concilio Vaticano II. Sì. Cioè, questi celebrano ancora la messa in latino con le
spalle ai fedeli,
rifiutano il dialogo interreligioso.
Come Adriano Celentano quando è andato a Sanremo,
più o meno
sì, la prima apparizione. Sì. Vabbè, senti, abbiamo capito, grazie. Quindi il proletariato, l'internazionalismo e l'ateismo ha segnato un'attacca in più sui suoi fucili.
Assolutamente, okay. Mi sento d'accordo.
Va bene, grazie. Ciao Michele.
Grazie a voi.
A presto, ciao. Grazie.
Ah no, Michele, ricordaci, che cosa vuoi ricordarci?
È una cosa molto brutta, ma la devo fare. Sì. È uscito il mio primo libro di narrativa, quindi se qualcuno se lo vuole andare a cercare.
Come è intitolato il tuo primo libro di narrativa?
Gli attimi non i giorni, vita, sentieri e montagne.
Gli attimi non i giorni, di ottimo. Michele Pellegrini. Cercatelo. Vabbè, ci eravamo messi d'accordo su questa cosa qua, perché io gli ho detto dai, facciamo la baracconata.
E
che
hai
tu
finto
fai...
di dimenticarti, sì, sì. Poi.
Va bene, ciao Michele.
Ciao a voi.
Ciao. Grazie, grazie, grazie. Michele Pellegrini, così, un'altra roba l'abbiamo risolta, dai.
Number 9, number 9, number 9, number
9. Everyone in the music is just tired.
Number 9, number 9, number 9, also 9.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
All right. Incredibile come mi sia venuto in mente all'ultima puntata del Clash of Revolution di usare questa canzone come sigla, prof. Roberta.
Meglio tardi che mai, dai.
Meglio tardi che mai. Allora, introduciamo il grande testimonial che oggi insomma, è qui per dare lustro a questa ultima finale.
Allora, normalmente, finale. Sì, lui è finale delle rivoluzioni. Normalmente, quando abbiamo due argomenti oppure due elementi che si contrappongono, siamo soliti avere due esperti, l'uno per l'elemento A, l'altro per l'elemento B. Invece questa volta abbiamo la fortuna di poter risparmiare totalmente, perché non solo l'esperto è uno, ma è anche gratis.
Sì.
Per cui è veramente il colpo gobbo di Poveri Mabelli a parlarci approfonditamente di EZLN e di Rivoluzione Cubana. Niente poco di meno che con noi Andrea Cegna.
Benvenuto, grande.
Grandissimo.
Numero uno.
Allora?
In realtà ho la fattura pronta.
Hai la fattura
pronta. La fattura però delle fattucchiere.
No, quelle, no. La fattura
il voodoo di, con i ho due, spilloni.
Due diversi.
Peso
nome Alessandro Diegoli, uno è il nome di Isma Pestalozza.
Rispettivamente ZLN e Rivoluzione Cubana, che adesso Cuba ha ampliato il suo vantaggio 77% contro il 23% di voti.
Allora io partirei, ma no, partiamo di niente perché se mancano tre minuti ne parliamo.
Vabbè,
dopo.
Iniziamo a parlare dal punto di vista emotivo.
Allora esatto.
Andrea Cegna come si sente diviso?
Allora
tra
esatto,
due...
partiamo subito da vuoi più bene alla mamma o al papà? Cioè devi decidere tu quale voti?
Allora. Io voto le ZLN per una dimensione umana, anagrafica e di vita, nel senso che voglio dire, per età no, la sento più vicino, però senza la rivoluzione cubana non ci sarebbe stata la rivoluzione zapatista, cioè senza la rivoluzione cubana non ci sarebbero state una miriade di cose nel secolo scorso e in questo, nel senso che la rivoluzione cubana, che piaccia o non piaccia, è stato un elemento di rottura nel dualismo e scontro tra il capitalismo e il comunismo, perché la rivoluzione cubana si chiamava fuori dalla dimensione, da questo scontro, l'avvicinamento con l'Unione Sovietica è ex post, un po' per necessità, e soprattutto uno dei drammi poi della rivoluzione cubana, l'avvicinamento all'Unione Sovietica, tant'è che nei primi anni, nei primi 11 anni c'era proprio un distacco culturale, politico, proprio anche dal socialismo reale, e quella dimensione ha rotto una narrativa sia del campismo, di quello che adesso verrebbe chiamato campismo, sia anche culturale e politica. È stata la cosiddetta terza via, che però ha acceso in tutto il continente latinoamericano in primis, ma poi anche un po' in tutto il mondo nel 68, per dire, tutto il simbolo era la rivoluzione cubana, cioè non è che i movimenti sociali erano molto pochi quelli,
e poi è andata come è andata.
Vediamo, tuttora facciamo una piccola nota: il campismo non è altro che appunto la filosofia di quel filosofo Immanuel Kant, non è mai uscito da Santa Clara. Sì.
Vabbè, comunque di quelli che devi stare da una parte o dall'altra per dimensioni appunto di necessità politica. La rivoluzione cubana fu un fulmine, e tuttora per alcune cose lo è, perché voglio dire, adesso la situazione a Cuba,
però mi sembra che tu stai parlando solo di Cuba, cioè
sto facendo una
ZLN,
ho detto no, vota ZLN,
vota ZLN e poi parla di Cuba, cioè,
vabbè, ma dopo perché abbiamo detto che no, non che ne parliamo dopo, e posso dire anche il perché voto ZLN, perché appunto ci stavo arrivando. Per quanto la rivoluzione cubana tuttora faccia vedere e racconti di una grandezza, perché per esempio tutta la migrazione cubana, se tu parli con qualsiasi cubano o cubana, non se la vive come qualsiasi altro migrante, per il semplice fatto che una popolazione è talmente colta che quando va all'estero sfrutta di aver studiato, di aver potuto laureare, e quindi e non ha neanche bisogno della migrazione totalmente illegale, perché quando riesce a uscire dall'isola poi può viaggiare, perché quel passaporto ha un valore diverso. Quindi non so, i 2 milioni di migranti cubani che ci sono nell'ultimo anno poi arrivano e trovano lavoro, cioè nel senso,
però
è molto complessa la questione. Però poi è vero anche che il sogno di quella rivoluzione si è interrotto a partire dal 70, e invece le ZLN tuttora è una rivoluzione viva che mette in discussione le logiche del potere.
È una rivoluzione permanente. Che rapporto ha le ZLN con Trotsky? Allora, e parliamo dopo.
Questo è, secondo me, una rivoluzione permanente, sennò non sarebbe una rivoluzione.
Sì.
Questa è la domanda che vi lascia lì così appesi, e c'è il GR, poi torniamo. Minchia che domanda,
ci saranno anche dei particolari piccanti sul subcomandante Marcos?
No,
va bene.
Saranno degli ci sono degli audio?
No.
Non hai portato gli audio? Dovevi portare gli audio.
Ho fatto un bulettista dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio. Ho capito che voi siete comodi seduti in una redazione, potete fare i cazzi vostri.
Puoi raccontare gli audio.
Sì, racconterò gli audio facendo anche i mimi.
Ti metti il balaclava e...
Sì. E c'è anche un quiz dopo.
Ah, che bello il quiz.
Dopo il GR. 1, 2, 3. zan 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 zan. Taratata. Tarapapero pero papà. Ci siamo, Alone, di nuovo.
Isma,
qua.
Ehi. Lo leggi il fascione su Radio 24?
Fascismi?
No, praticamente l'ONU è una di noi. Non abbiamo liquidità oltre agosto, i soldi sono finiti.
Beh,
l'ONU.
Top, top di gamma.
Cioè, l'ONU, povera ma bella.
Poverissima.
Poverissimissima.
E anche amica dei ministri che avevano fatto una bellissima canzone, un disco, i soldi sono finiti.
I soldi sono finiti, bel disco quello.
Bellissimo.
Sì, molto bello.
Bravi ministri, sempre, salutiamo.
Salutiamo i compagni ministri.
Visti quest'anno in concerto.
Sì,
l'anno scorso,
io
a ottobre.
Visti. No, io li ho visti alla prima estate, erano con i Casino Royale e Marlene Kunz, dove io ero a lavorare.
Ce n'è uno che lavora, però è anche uno che pensa, è un intellettuale,
no,
un mulettista intellettuale.
Non sono sono al massimo un giornalista che non ha il luogo dove fare il giornalista, però non sono un intellettuale.
Però oggi comunque sei uno che è da tenere d'occhio, perché
sì,
alle ultime elezioni a cui ti sei candidato hai tirato su
5.685
quasi 6.000 preferenze. Comunque uno che ha un grosso seguito, un leader nato.
Pensa che Disma mi ha scritto: perché non ti candidi anche tu alle primarie del centro-sinistra l'altro giorno?
Allora, abbiamo
visto. Si candidano tutti.
Cazzo,
ma ci candidiamo? Mi candido anch'io contro di te.
Ma no, e poi ci rubiamo i voti a vicenda. Vedi, non sei. Cioè, ti manca proprio l'ABC per fare.
Ma mica per vincere, per fare situazionismo.
Vabbè, comunque ci sono un po' di candidature, se andate sul sito di Radio Popolare ci sono anche degli articoli, delle interviste, su un paio di candidature...
Sulla mia?
No, tu ancora no, dovresti...
Se mi candido però alla radio...
Adesso ufficiali due ce ne sono in candidature, Gosis e Pacini.
E Pacini, sì. Abbiamo sia l'articolo su Gosis che l'intervista a Pacini.
Poi un sacco di voci, di corridoio...
Adesso possiamo fare una pre-primarie?
Tra di noi? Facciamo le primarie interne di Radio Popolare?
Per trovare un candidato io?
Sì.
Prossimo sindaco.
Sai che io penso che non ti voterei neanche se mi dessi provassi a comprare il mio voto.
Anche io non hai proprio un'idea.
Ma che
per
cazzo vuoi? Ma io ti ho votato.
Ma cosa c'entra?
Ho capito, ma lui ha presentato un programma. Dis, ma tu che cazzo hai proposto?
Questo è il voto di scambio, Cegna. Io voto te, tu voti me.
Lui è proprio la vecchia politica.
Vecchia guardia. Allora, in questo mi piaci.
Sai cosa? Non ti voto più.
Non votarmi più, ma credo che non ci saranno molte altre occasioni perché questo succeda.
Però l'hai votato, Cegna, alle politiche? Alle
no,
le
europee.
Non me lo ricordo. Può essere.
Me lo ricordo significa no.
Maggio di due anni fa.
L'indicazione era Cegna Salis.
Lucano.
Ah sì, allora sì.
Cegna Lucano? No, Cegna
Salis Lucano.
Sì, allora sì.
Vedi?
Sì.
E vabbè, ci conosciamo tutti quelli che l'hanno votato.
Tutti credo che li conoscono. No, invece no, alcuni no, devo dire. Ho scoperto perché qualcuno mi ferma ancora per strada per dire: ti ho votato.
E tu? Offri un amaro a chi.
Grazie, cioè, però.
Senti, no, devo dire che però la festa delle tue elezioni, della tua candidatura è stata la più bella festa di candidatura a cui io sia mai
all'Arcibellezza
andato.
Con un diluvio che
diluviava di brutto,
mezza città allagata.
Sì, però noi 56 presenti eravamo veramente molto contenti.
Era divertente.
Meno. No, dai.
No, cioè, anche solo con tutti gli ospiti eravamo
bravo. Gli ospiti erano più del pubblico.
Sì.
Molto divertente.
Vorrei dire che c'è una finale qui.
Lo so. Ma le ZLN adesso.
Allora. Ricordiamo allora finale del Clash of Revolution, il nostro torneo che durante tutta la stagione ha visto davanti rivoluzioni incredibili di tutte le parti del mondo. In finale sono arrivati EZLN e Rivoluzione Cubana. Al momento sul nostro gruppo Facebook sta vincendo la Rivoluzione Cubana.
Quanto?
77-23%.
Ancora?
Sì. No, aspetta, non ho aggiornato.
Allora aggiorna. Dammi i risultati in diretta.
Hai ragione anche te. Allora, la rivoluzione cubana, magari non sta più vincendo. No, sta vincendo. 73-27.
Vedi, c'è un piccolo recupero delle ZLN. Perché devo dire perché voto le ZLN?
Prima hai detto perché voti Cuba.
No,
adesso
ho sempre detto che voto le ZLN perché ho detto perché Cuba è fondamentale, fu probabilmente storicamente più importante, ma nell'attualità si è persa dietro alle logiche di replica del potere, proprio ciò che invece era lontano dal sogno del 59.
Sì.
Invece le ZLN, appunto perché prende spunto dalla rivoluzione cubana e l'ha ben studiata, proprio rifiuta le logiche del potere e immediatamente inizia a dire noi non stiamo facendo questa rivoluzione per sederci sul...
sul trono,
sulla sedia della presidenza, no? Esattamente come Zapata rifiutò, perché tu questo lo sai, Disma, vero?
La Lucha Sigue Sigue,
no, che nel 19...
Zapata vive
la rivoluzione del 10,
sì.
È stata una rivoluzione di rivoluzioni in Messico, dove c'erano, beh, diversi eserciti rivoluzionari,
gran casino.
Tutti gli eserciti rivoluzionari arrivano a Città del Messico nel 1911,
sì.
Però tutti i grandi generali si siedono sulla poltrona presidenziale, tranne Emiliano Zapata, perché dice il potere corrompe. Sì, e sì. Gli zapatisti, tra le varie cose, scelgono la figura di Zapata proprio per questo, per prendere chi, anche quando aveva avuto la possibilità di scegliere, non, anche simbolicamente,
certo, è stato, lo sgabello,
è stato dall'altra parte del potere. E quindi la cosa interessante delle ZLN, della rivoluzione zapatista, secondo me, che è forse la cosa più importante, non rifiuta l'idea di governare un territorio, ma rifiuta la logica di potere che sta dentro al governo di un territorio.
Ed è per quello che c'è il subcomandante, ma non un comandante.
Ma a dirità,
il comandante è il pueblo.
Ci sono anche i comandanti, la differenza è che i comandanti vengono dalle forze civili, cioè non sono militari.
Mm-hmm.
Invece il massimo grado dell'esercito zapatista è quello di subcomandante, perché chi deve governare è il popolo e non appunto l'esercito. Poi Marcos, soprattutto, comunque la prima generazione delle ZLN, che ricordiamo non nasce nella Selva Lacandone, non nasce dagli indigeni, ma è un movimento meticcio che nasce nel 1973 a Monterrey, nel 68, scusa, a Monterrey, studiava anche altri grandi pensatori, per cui è anche tra questi Mao, no? E quindi tutta la logica dell'essere
Mao,
l'esercito, perché non ci siano più eserciti e tutto, viene preso da quando Mao dice, insomma, tutta la questione che non vogliamo più che ci siano eserciti, ma perché non ci siano più eserciti questo fucile deve vincere. Insomma,
e poi dice siamo l'esercito del surf.
No, quello lì non lo dice Mao, quello credo che tra gli altri l'abbia detto il Piotta, che è stato
ma
eletto...
anche qualcuno prima di lui, secondo me.
Sì, esatto, anche chi? Allora, visto che fa il brillante, chi prima del
Beach Boys?
Non credo che abbia detto l'esercito.
Beach Boys hanno detto "We are the army of the surf".
Sei sicuro?
Sì.
Sì,
the surf's army, per dirla meglio.
Infatti, secondo me
the surf's army.
Caso, vabbè. Comunque, per questo io credo che la rivoluzione zapatista sia tuttora molto importante, perché mette in discussione appunto le logiche che stanno dietro all'accettazione del,
bene, cioè,
intanto degli stati nazione.
Però dobbiamo passare, dobbiamo fare anche il quiz. Dobbiamo fare
comandare
quiz.
Ubbidendo alla comunità è il principio, no? Quindi anche a me esattamente piace.
Però aspettate un attimo, vabbè, prima del quiz, però volevamo questo particolare piccantino sul subcomandante Marcos. Ce l'hai una primizia da regalarci?
Un gossip.
Un gossip. Quella volta che eri a mangiare col subcomandante e si è sporcato di sugo, non lo so. Una cosa. Quando è caduto,
sempre ineccepibile.
Inciampato, si è fatto male, si è sbucciato un
cioè,
ginocchio.
Come si fa ad avere il contegno del subcomandante? Cioè, mantenere questo livello comunque di ieratico, di persona sopra qualsiasi tipo di logica terrena.
Ma a parte che non è così, si fa un sacco di battute, autobattute su se stesso, ma anche in pubblico, e comunque chiedetelo a lui.
Ma chiedetelo a lui, che cazzo ce l'ha il numero? Cioè, scusa.
È vero che in realtà non ha mai fumato la pipa?
Ma la fuma anche in pubblico.
È vero che fuma le sigarette elettroniche, la pipa elettronica?
Non credo.
Ma senti, ma quando tu vai nell'Inchiapas,
sì,
metti anche tu un passamontagna perché, cioè, per la reciprocità?
No, perché sarebbe un segno di grande irrispetto, sarebbe appropriazione di simboli altrui, appropriazione culturale, assolutamente.
Quindi no, tu non lo metti neanche qua, quando fa molto freddo?
No, l'ho messo per altri motivi nella vita,
quella rapa
e non per il freddo, ecco, sì, mettiamola così.
Vabbè,
non lo vogliamo sapere.
Possiamo dire il soprannome del subcomandante Marcos?
Sì. Sup.
No, il soprannome con cui lo chiami tu?
Io non lo chiamo.
Me l'hai detto una volta. Vabbè,
io non lo chiamo.
Tu non lo chiami.
Non lo chiamo.
Allora, passiamo al quiz a sto punto, visto che Cegna è facile, è reticente.
Il quiz è facile.
Andiamo col quiz, prof.
Ma chi risponde?
Cominciamo da Cuba.
Allora, così vanno in difficoltà e non riescono a leggere in fondo le risposte.
Faccio una domanda di uno e una domanda di un altro. Poi cambio le domande.
Fai un Cuba e un EZL. Alterniamo. Vai,
allora,
vai.
Come si chiamava la radio clandestina con cui i ribelli
trasmettevano
della Sierra Maestra?
Radio Rebelde. Io
sono d'accordo con
lei. Lei però non mi ha fatto finire la domanda. Quindi vuol dire che secondo me aveva già qualche
indizio.
Va bene, allora, quale frase riassume la visione zapatista di una società plurale?
Ci dai le scelte.
Vi do le scelte. Un mondo dove ci stiano molti mondi, uno per tutti e tutti per uno, oppure il sogno di una terra in cui nessuna voce venga più cancellata e ogni popolo abbia il suo posto, oppure un taco dove ci stiano molti ripieni.
La C l'hanno, è una risposta che sembra il titolo di una canzone dei Tyrol Crew.
Sì.
Allora, vediamo un po'. A quale eroe dell'indipendenza cubana dell'Ottocento si ispiravano i rivoluzionari del movimento 26 luglio? A. Colui il cui verbo immortale guidò i figli della patria nella lotta senza fine contro l'oppressore.
La risposta è
Simón Bolívar. C. Antonio Maceo, immagino. E D. José Martí.
D. José Martí.
Com'era la domanda? Scusa, non l'ho ascoltato.
È sempre distratto, ragazzo. Comunque si ha ragione, Lone.
Va bene. No, stavo cercando lo sfondo di tensione.
Ah, bello. Ci vuole.
Sì.
Allora, questa è facilissima, eh? Allora,
scusa, è la sigla di Chi vuole essere rivoluzionario.
Allora, da quale rivoluzionario messicano prende il nome EZLN? Da Emiliano Zapata, da Pancho Villa, da colui il cui grido di terra e libertà continua a marciare nel cuore dei popoli senza terra? O da tale Emiliano Zapatilla, sconosciuto ai più?
Zapata!
Ok.
Vive la luce, sighe!
Poi,
ci arriva una informazione pazzesca. Io prima ho fatto una domanda a Cegna su Trotsky,
sì,
e ci arriva un'informativa,
sì,
da Simone, ascoltatore, che ci dice una cosa che non so se è vera, ma se è vera è molto bella.
Ma è vera, ma la sanno tutti.
Ah, la sanno tutti?
Ma sì.
Ma va, veramente, non lo sapevo.
Certo, sì.
La madre di Christian De Sica.
No, la madre!
Il cugino della madre di Christian De Sica.
Sì, un cugino della madre di Christian De Sica.
Ha ammazzato Trotsky. Sì. Ma non lo sapevo.
Sì, certo.
La città del Messico.
La città del Messico.
No, quello lo so, ma non sapevo fosse un parente di Christian De Sica.
Della madre.
Comunque anche di Christian De Sica.
Beh, certo.
Un cugino di Christian De Sica.
Un secondo cugino.
Secondo cugino, pazzesco. Avete visto Agatha Christian, il film?
Non ancora, ne hai parlato da una settimana.
È molto bello Agatha Christian.
Andiamo avanti, prof.
Allora, andiamo avanti. Siamo a Cuba. Quale battaglia decisiva del dicembre del 58, guidata dal Che, spianò la strada alla presa dell'Havana? Lo scontro epico in cui la volontà del popolo in armi travolse per sempre le difese della tirannia? Oppure la battaglia di Santiago de Cuba? Oppure la battaglia di Santa Clara con il deragliamento del treno blindato? Oppure ancora la battaglia dei cuscini di Palma?
Sicuramente la battaglia dei cuscini di Palma, ma forse quella del treno blindato.
Io pensavo anch'io quella del treno blindato.
Andiamo.
Ma per la canzone più che altro. Presenza.
Santa Clara lo dice lo stesso. Esatto. Allora.
Cosa vuoi, Cegno? Perché mi guardi con quella faccia?
Andiamo con ZLN. Allora, qui abbiamo una domanda che sembrerebbe essere posta in maniera errata, quindi proviamo a metterla. Come si chiamano gli organi di autogoverno zapatista? I consigli dei saggi surfisti, le juntas de buen gobierno, le giunte di buon governo, le assemblee in cui il popolo, senza padroni né burocrati, decide finalmente del proprio destino, o le commissarias
Ejidales. Io direi il popolo del destino.
Nessuna di queste, perché non esistono più le giunte.
Vabbè,
di buon
ho
governo.
Capito, però
come si chiamavano?
Non c'erano, ma non ci sono più.
Si chiamavano?
No. Esatto, si chiamavano giunte di buon governo. Adesso è stato trasformato il sistema democratico organizzativo zapatista, e quindi adesso si chiamano CIGAZ, che sarebbe il collettivo dei Popoli Autonomi Zapatisti.
Ah. Sembra un po' Cinghios come,
un po',
sì, come assonanza.
Sviluppatori dell'intelligenza artificiale devono aggiornarsi.
Cigaz.
Va bene, allora, chi era il fratello di Fidel? Vabbè, ma questo è proprio... comandante
vivo,
della rivoluzione, appunto, chi è il fratello di Fidel, comandante della rivoluzione
Raul.
E in seguito presidente di Cuba, è Raul, per adesso non lo fanno fuori definitivamente.
Vabbè,
ma direi che
vinto.
Ragazzi, più o meno ci siamo.
Questa
in quale foresta si trovavano storicamente le basi delle ZLN? Nella selva amazzonica, nel bosco incantato di Chiapaslandia, nella selva Lacandona, nella terra verde profonda dove i popoli originari custodiscono da secoli la propria dignità?
La selva Lacandona.
È vero, anche che però custodiscono la loro dignità.
C'erano gli Ent che vanno con... Ti ricordi, dai, gli alberi quelli del... degli anelli.
Quelli sono degli anelli. Sì.
Vabbè, prof.
Va bene, dai, senti... direi che siete quasi su... Guarda, se fosse un orale di maturità, diciamo, ve la cavereste con un 14-15 su 20.
Risposto tutto giusto. Come
bello!
Voto?
Bello!
Voto?
Bello!
Bello?
Voto!
Rivoluzione?
Bello!
Bello!
Fascismi? Brutto!
Ma posso farvi una domanda? Perché questa finale non l'avete fatta l'ultimo giorno della trasmissione?
Perché
è il mercoledì il giorno della rivoluzione.
Ho capito, scusa.
Come la Champions League.
Convinto.
È il die della, della rivoluzione.
C'è ancora la Champions League?
C'è per certe squadre sì, per altre no. Le squadre che tifate voi l'anno prossimo no.
E che cosa tifiamo noi?
Cioè, tu tipo... l'hai Juven ed Isma il Milan.
Cioè sì. Tipo il Milan per colpa, del,
Milan.
Non per colpa del Cagliari, certo, non è andato in Champions.
Non è in Champions
dire.
In Milan.
La Juven?
No, il Milan non è andato in Champions per colpa del Cagliari.
Io non farei queste battute.
Perché ha perso contro il Cagliari, mi
non
spiace.
Farei queste battute.
Ma da quando Cegnat segue... 22 miliardari in braghe corte.
Beh, è sempre stato un grandissimo milanista il Cegna.
Sì.
Vabbè, ma
c'è questa tara qua.
No, stavo anche allo stadio.
Ho capito, ma ti sei sorpreso perché ho detto che sei milanista? Cioè...
No, perché hai detto che Disma è milanista.
No, Juven.
No, hai detto Disma.
Hai fatto tu, per quello ti stavo correggendo.
No, vabbè, allora
detto...
ho sbagliato. Juven,
hai sempre in testa me.
Juven, Disma e Cegna, Milan. Tutte e due squadre che l'anno prossimo faranno la Europa League.
L'unica squadra di Milano che ha il nome di Milano.
Certo, in tedesco però.
In tedesco?
No, in inglese.
In inglese.
Battuto da una squadretta, su squadrone come Cagliari, come vorrei Cagliari, dire. Certo. Non vorrei ribadire il concetto.
Vabbè, prof, non abbiamo mai detto chi tra tutte le rivoluzioni che hai raccontato in questa stagione.
Qual è la tua preferita? Per chi avresti votato in finale, fatto vincere? Ma tra tutte le 32?
Ero indecisa tra Iti e ZLN, però visto che in finale c'era le ZLN, ma perché è quella che attualmente ha ancora qualcosa da dire, tutte le altre, le conseguenze
Disma?
Sono sempre state drammatiche.
La semifinale era a Iti e ZLN.
Sì.
Non mi ricordo male.
Sì.
Per te qual era?
È difficile.
Io ho la Comune di Parigi.
Anch'io un po' Comune
senza
di Parigi.
Dubbio, senza
anch'io
dubbio.
Un po' Comune di Parigi. Perché comunque è durata talmente poco da non aver potuto fare cagare.
Ma no, ma soprattutto poi abbiamo via McMahon qua, cioè va vendicata.
Va vendicata cannonata nel sangue.
Ma va bene anche nel Campari.
Chiedere di ribattezzare la via della Costituzione, perché a Milano non esiste né una via né una piazza dedicata alla Costituzione.
Facciamo dei cartelli e cambiamo
la Costituzione italiana.
Sì. Non
facciamo
c'è
la
una
cosa
piazza o una via della Costituzione. Io ho cercato.
Però, cioè, la Costituzione comunque è sempre che sei lì a parlare della Costituzione.
Vabbè,
cioè, a me piace parlare di rivoluzione, cioè di...
Beh, la Costituzione è figlia anche...
Sì.
No,
facciamo via Disma Pestalozza.
Beh.
Diegoli. Via Disma Pestalozza.
Perché c'è già un via Pestalozza.
C'è già un via Pestalozza.
Anche
Pestalozza. No, c'è anche Pestalozza. Mio antenato. Adesso non per dire, però insomma...
Per questo te si dico.
Nel mio sangue scorre l'intellettualità.
Nonostante tu ti dica povero, ma lo sappiamo tutti.
No, sai
che vivi di rendita, i tuoi castelli, le tue...
Sono in affitto, faccio matrimoni nei castelli.
Ma il boss della cerimonia, lui, nuovo.
Poi... E poi già tutte le azioni che gli hanno lasciato.
Sì.
Quanti hai di Banca Intesa? Il 5%?
Le azioni della Banca di Siena mi hanno lasciato, della Parmalat,
bond argentini.
E avevi il 5%
dei bond argentini
di Banca Intesa.
Aveva anche i bond greci.
Comunque un bel pacchetto azionario.
Vabbè,
era,
quindi
sì,
abbiamo finito con le rivoluzioni,
pacchetto di azioni birichine.
Quindi ha vinto Cuba.
Ma appunto,
no, sappiamo venerdì chi vince.
Lo sapremo venerdì. Votazioni aperte fino a venerdì.
Bene, allora io posso anche salutarvi.
Okay? Vabbè, no, manca un minuto.
No, ma dico, dopo questa finale, sì, così abbiamo.
Si ritenga lì, beh, anche perché finisce fra due giorni la trasmissione. Quindi.
E ormai è fatta la delle rivoluzioni. Potrebbero fare l'anno prossimo il torneo dei leader o delle leader rivoluzionarie rivoluzionarie.
Sì, si potrebbe fare.
Ecco. Allora lì vince Fidel, facile.
Beh, insomma, vediamo, ce n'è.
Non c'è dubbio. Fidel è il Maradona della politica.
Beh, magari c'è non il può, non magari c'è dentro il CE.
Sì, però comunque Fidel non è che le ha fatte tutte giuste,
No, però Fidel, cioè, ha governato.
Scusa, una volta io l'ho visto, hai ragione Disma, una volta l'ho visto con una tuta Puma, quando era sempre stato endorser Adidas, ma è assurda sta
però
cosa.
Perché aveva cambiato sponsor la nazionale cubana.
Era influencer prima di che esistessero gli
comunque,
influencer.
Comunque, cioè, sia Camillo che Che Guevara sono morti troppo presto per poter aver fatto errori, ed è troppo facile così. Invece Fidel fino alla fine.
Ma gli eroi muoiono giovani e belli.
Ma per questo io sono per Fidel Castro Ruz e non per gli altri, perché comunque si è trovato ad amministrare anche il torbido fino alla fine.
E Anna ci mette in guardia perché dice: attenti ragazzi, la comune è un tasto sensibile.
In che senso?
Non lo so, non capisco in che senso.
Infatti, vabbè.
Chi è che c'è dopo di noi? Ambrosio?
L'orizzonte, voglio rubare mezz'ora per parlare di questo tasto sensibile.
No, vogliamo aprire i microfoni per capire perché la comune.
No, volevo sapere se c'era Ambrosio o Mattia, perché a seconda di chi c'è dobbiamo fare una cosa piuttosto che una. Vedi se c'è Mattia, Alone,
secondo me c'è Ambrosio.
C'è Ambrosio, dici?
Sì, io ho visto solo lui in giro.
Allora gli diamo la linea. Grazie mille, prof.
Se c'era Mattia,
bene, grazie
no.
A voi.
No, noi facciamo i bulli.
No, con Mattia no.
Facciamo i bulli.
Giovane, Mattia, facciamo i bulli.
Che stronzi che siete.
Siamo dei patriarchi, scusa. Bianchi, merda, maschi, cinquantenni.
È proprio il peggio.
Beh, grazie, certo, prof, per questa stagione fantastica.
Prego.
Ciao.
Buone
grazie,
Cegna.
Ah, cazzo, ci siamo dimenticati il tuo editoriale, l'urgenza giornalistica. Dice, vabbè, fa niente, un'altra volta.
Tanto, stagione prossima. Messo da parte.
Grazie Cegna, ciao domani.
Ciao.
No, dalle strade di Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi. La nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Di Smaialone, leggende viventi, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi. La nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Eroi del proletariato.